il 1° maggio di fermarci un po' insieme, non solo per il momento di fraternità, quindi per condividere le cose buone alimentari che ciascuno di noi ha portato, ma anche per un momento di fraternità che ci consenta di condividere le cose buone che Dio porta per noi. Perché Dio, che è Padre, prepara per noi un banchetto prelibato, e a questo banchetto prelibato noi tutti siamo invitati. Ogni volta dunque che si imbandisce questo banchetto, ognuno di noi ha il suo posto. Io spero che voi, quando prepariate le vostre case, le vostre tavole, le pensiate così. Se siete sei, mettete sei posti, sei piatti, 66 bicchieri, 6666 posate. Insomma, tutto che serve per la sopravvivenza della giornata. E poi, se il banchetto è particolarmente accurato, mettete i segnaposti, i fiorellini e tutte le altre cose che a mano vi vengono in mente e arricchiscono quella giornata, quella stanza, quella casa, quella famiglia. Ora Dio fa lo stesso. Quando Dio prepara un banchetto, lo prepara proprio così, personalizzato. Ognuno di noi, cioè, non solo ha mangiare, ma ognuno di noi può contare su un posto bello, insieme ad altri posti belli, perché Dio fa le cose per bene, e queste cose per bene le fa per noi. Allora dobbiamo immaginare che oggi Dio ha preparato per noi questo banchetto, e al posto del primo, del secondo, del contorno, della frutta, Dio ci ha donato la sua parola da mangiare. Non è un'immagine strana questa, perché è un'immagine che viene utilizzata dai profeti. I profeti infatti sono invitati da Dio a mangiare la parola, mangiare la parola. E i profeti ci dicono che all'aspetto sembra fiele, ma quando poi la si assaggia è dolcissima. Perché la parola di Dio è il nutrimento dell'anima. Come noi abbiamo bisogno di un nutrimento del corpo per poter sopravvivere, per poter vivere, per poter stravivere, no? Vivere al di là e al di sopra, abbiamo bisogno di un nutrimento dell'anima, e questo nutrimento dell'anima è proprio unito dalla parola di Dio. E Dio ha preparato un banchetto, in questo banchetto vi è stata servita una porzione della sua parola, perché questa parola che voi avete ascoltato possa essere mangiata, e come tutte le cose che si mangiano, possa essere trasformata in vita. Perché se voi prendete una fetta di carne e la mettete in bocca e la mangiate, quella fetta di carne produce nel vostro organismo l'energia che vi consente di vivere. Ora, se noi prendiamo la parola di Dio e la mangiamo, quella parola di Dio produce nel nostro organismo quella energia che ci consente di vivere. Chi si nutre della parola di Dio vive. Chi non si nutre della parola di Dio, anche se apparentemente vive, lentamente, lentamente muore. Cioè lentamente perde quelle dinamiche e quelle forze che gli consentono di vivere, di esprimere la propria identità. Questo noi ce lo ricordiamo perché alle volte attribuiamo alla parola di Dio un valore meno importante. Alle volte pensiamo che la parola di Dio sia un più, no, cioè un modo per così avere i fatti che sono accaduti 1000 anni fa, 2000 anni fa, 5000 anni fa. Ma non è così. La parola di Dio non è un libro di inciuci. Ah, hai capito a chi che sta facendo? Ah, niente meno. La parola di Dio è un libro di grazia. E quando noi abbiamo l'occasione di mangiarlo, noi possiamo veramente vivere nella grazia. Ora ci sono due modi per mangiare. C'è il modo di chi divora, quasi come se ci fosse una sorta di combattimento tra la persona e il piatto. Dici, mo, mi ricordo sempre quel film di Alberto Sordi, quello con Maccarò, tu mi hai provocato e io me ne magno. Ecco, quello è un modo, che è in genere il modo nostro, cioè, che amma fa, dobbiamo leggere questa pagina, Jim Macello, veloci, veloci, vediamo che dice. Cioè è un modo di chi cerca di puntare al contenuto della pagina, modo di chi cerca di capire che vuole dire. Poi mentre si legge, dice, ah, ho capito più o meno che vuole dire, passiamo avanti, andiamo a quell'altra parte, che vediamo un altro, quell'altra cosa, che cosa vuole dire. E questo è un modo di un po' come se noi mangiassimo divorando. A me stupirono, un giorno facemmo in seminario un congresso e c'erano tutti questi piatti preparati, no? Tutte queste coppe, queste cose, e c'erano tutto un gruppo di persone non italiane, straniere, in un congresso del CIRA, che dovevano mangiare. Mi stupì moltissimo perché presero un piatto e mettevano tutto dentro. Allora il primo, il secondo, il condono, la frutta, una schifezza che tra me e me. E come fanno a mangiare questa specie? Poi mischiano e mangiare. Quello lì è un modo per mangiare. Quello io ho mangiato le energie necessarie per sopravvivere in questa giornata. È un modo. Però c'è anche un altro modo, che è quello di assaporare, di mangiare lentamente, di gustare, di lasciare che il cibo possa sostare qualche istante in bocca prima di essere deglutito. Fare in modo, cioè, che la bocca non diventi solo un tubo attraverso il quale passano delle cose, ma la bocca è uno strumento attraverso il quale uno dei cinque sensi, il gusto, si esercita pienamente. Anche perché voi sapete che noi assaporiamo le cose non solo perché le assaggiamo con la lingua, ma assaporiamo le cose perché le profumiamo con il naso. Cioè, noi il cibo lo sentiamo non solo perché sta nella bocca, ma perché dobbiamo dargli il tempo di risalire nel condotto, che più o meno sta qua, fino al naso. Se il cibo passa troppo velocemente, non tiene il tempo di arrivare al naso. Questo dico perché, per esempio, quando uno tiene il raffreddore, vi è mai capitato? C'ho il raffreddore, non sento niente. Strano, no? Perché il raffreddore è una cosa che riguarda il naso. Il sentire dovrebbe essere una cosa che riguarda la bocca, è strano. E invece no, proprio così. Perché in realtà noi, per poter assaporare, dobbiamo mangiare con la bocca, ma sentire con il naso. Poi potrei fare niente. Potrei dirvi anche che sulla lingua ci sono quattro tipi di papille gustative, sulla mano della bocca, vedo? Ogni papilla gustativa sente solo un tipo di elemento, quindi la lingua serve per sentire quattro cose e basta. Tutto il resto si sente con il naso. È strano. Voi pensavate di mangiare con la bocca. E invece noi mangiamo con il naso, con il naso. Dobbiamo dire che anche gli occhi hanno la loro parte, perché altro è mangiare una cosa che si presenta bene, no? Bella, preparata bene, con un colore buono, che so, in un piatto pulito, su una tavola imbandita. Altro è mangiare la stessa cosa, però andano pastone. Anche gli occhi vogliono la loro parte. E quindi noi in qualche modo assaporiamo anche con gli occhi, assaporiamo anche con gli occhi. E certo, in maniera, diciamo, a scalare, con minore importanza, anche l'udito ha la sua parte. Dice che mo che ci azzecca l'udito, ve lo spiego io. Voi quando state a tavola, E ti dico uno che parla, che dice, Madonna, mi mangiamo a presto che c'ha mai. È vero. Se invece uno a tavola sta in un ambiente sereno, allora anche il cibo si assapora meglio. Se a tavola ci sta l'occasione per una chiacchierata serena, con persone serene, con contenuti sereni, anche il cibo sembra più buono. Tant'è vero che noi ci ricordiamo non tanto delle grandi mangiate, no, delle cose buonissime che abbiamo, cioè, ma dagli ambienti. Là abbiamo mangiato proprio bene, con quelle persone abbiamo mangiato proprio bene. Proprio l'ultimo giorno, mercoledì, sono stato a cena a casa di una famiglia e il capo famiglia diceva: io il posto dove ho mangiato meglio nella mia vita, ed era uno che aveva girato molto, mangiato, è un convento che sta sopra una montagnella dove c'è un santuario. Lui diceva, perché c'era una suora che cucinava benissimo. Io penso invece che quello lì sia stato l'ambiente più bello, che a prescindere dalle cose che lui ha assaggiato, che certo dovevano essere buone, però evidentemente ha assaggiato quel cibo con la bocca, l'ha assaggiato con il naso, l'ha assaggiato con gli occhi, l'ha assaggiato con le orecchie e io direi l'ha assaggiato col cuore. Cioè, per quanto sembri distante il cuore dalla bocca, dobbiamo dire che necessariamente per poter assaporare in maniera opportuna dobbiamo imparare ad assaggiare anche con il cuore, perché altro è che tu sei innamorato e mangi una cenetta con la donna della tua vita, altro è che tu sei carcerato e mangi la stessa cenetta con i tuoi carnefici. È evidente che è diverso. Quindi vorrei dire che oggi noi siamo qui anche per condividere il cibo materiale, ma per condividere il cibo spirituale, la parola di Dio. E questa parola di Dio noi la possiamo mangiare in due modi diversi: o trangugiandola rapidamente o assaporandola con la bocca, con il naso, con gli occhi, con le orecchie, con il cuore. Ora, se noi facciamo questa operazione, questa parola di Dio diventa veramente una parola che può essere assimilata, e quando una parola è assimilata produce dei frutti. Quando una pietanza ci fa ingrassare, quando la parola di Dio è assimilata ci fa ingrassare. Il problema è che nella vita noi arriviamo pure a 110-112 kg del corpo, ma nell'anima in genere pesiamo pochi grammi, perché veramente facciamo fatica ad assimilare la parola di Dio. Allora io volevo farvi una proposta questa mattina, la proposta di non andare di fretta, come sempre succede pure a me, no, che uno tiene sempre un'altra cosa da fare. Il Signore ci chiede questa mattina di vivere una giornata veramente alla sua presenza, vivendo bene tutti i momenti che ci sono proposti, vivendo bene le lodi, bene il pranzo, bene la festa, bene la processione, la messa, insomma vivendo bene. E per poter vivere bene tutti questi altri momenti dobbiamo partire da qua, dobbiamo partire dal vivere bene questo momento qua. D'altro canto, questo momento noi ce lo stiamo rubando. Perché? Perché quando Dio ha creato il mondo, la Bibbia ci racconta che lui lavorò 6 giorni e il 6° giorno si riposò. Perché Dio si riposò il 7° giorno? Perché il riposo di Dio è lo spazio dato all'umanità. Dio ha fatto la sua parte per 6 giorni, quando Dio si è fermato, si è riposato, ha lasciato agli uomini la possibilità di avere il loro spazio. Quindi diciamo che il 7° giorno, il giorno del riposo di Dio, è il nostro giorno. Tutta l'umanità e tutta la nostra terra vive oggi come nel 7° giorno di Dio. Ogni giorno ha un inizio e ogni giorno ha una fine. Tutti i giorni funzionano così. Ogni giorno ha un'alba, ogni giorno ha un tramonto. Come questo 7° giorno è cominciato, ed è cominciato con il primo uomo, no? È cominciato con Adamo, allora è incominciato il 7° giorno, il giorno del riposo. Così dice la Bibbia, non lo dico io. Dice la Bibbia che Dio creò l'uomo, dopodiché fece tutto quello che doveva fare e si riposò. Quindi, questo giorno che è iniziato con il primo Adamo, con il primo uomo, durerà fino all'ultimo uomo. Poi a un certo punto questo giorno, che è il giorno nostro, il giorno dell'umanità, il giorno dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, ma anche dei nostri figli, dei nostri nipoti, questo giorno a un certo punto finirà. E entreremo tutti nell'8° giorno. Perché funziona così, ve lo voglio dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi se questo è il 7° giorno, dopo di questo entreremo tutti nell'8° giorno. Che cos'è l'8° giorno? L'8° giorno è il giorno della risurrezione, il giorno della vita eterna. Mentre per 7 giorni il sole sorge e tramonta, lo dice la Bibbia in quel racconto bellissimo, e Dio disse facciamo la luce 1° giorno, e Dio disse dividiamo le acque del sopra di quelle che sono di sotto 2° giorno, e Dio disse emerga la terra 3° giorno. Così funziona la Bibbia, no? L'abbiamo letta nella notte di Pasqua, questa lettura bellissima. 1° giorno, tutti i giorni finiscono perché c'è un giorno che viene dopo. L'8° giorno, che comincerà quando finirà 7° giorno, quando finirà cioè la nostra creazione, l'8° giorno non finirà mai più. L'8° giorno sarà per sempre, per sempre. Finirà il tempo così come noi lo conosciamo e noi vivremo con Dio per sempre. Questa è la nostra storia. Quindi possiamo dire che la parola di Dio lentamente, lentamente ci sta insegnando che questo 7° giorno a un certo punto finirà. E allora vedete che se noi assaporiamo bene questa Bibbia, noi possiamo vivere il 7° giorno bene. Perché il rischio qual è? Il rischio è che noi viviamo anche 10, 15, 20, 60, 70, 100, 130 anni. Ci viste coppa una fotografia sul giornale, una vicchiarella tutto così, poco più in capo. Sta uscito 130 anni, la donna più vecchia del mondo. Cioè, possiamo pure vivere 130 anni. Ma il problema non è sapere quanto tempo noi viviamo, ma come noi viviamo. Noi possiamo vivere 130 anni andussecata o 5 minuti contenti. E decidete voi, insomma, ecco. Io penso che lo scopo della vita non sia tanto quello di allungare i nostri giorni, ma di rendere i nostri giorni dei giorni belli, dei giorni ricchi, dei giorni pieni, dei giorni che hanno il sapore, il profumo, i colori, i suoni e le passioni di Dio. Ecco, se noi riusciamo veramente a fare questo, allora la nostra vita servirà per qualcosa di grande. Ora, la domanda che ci dobbiamo porre, semplicissima, è: come si fa? No, se queste cose che abbiamo detto sono vere, facciamo finta che sono vere, ma come si fa? Cioè, qual è lo strumento che ci consente di fare questo? Questa è la domanda. Qual è la ricetta per questa pietanza prelibata? Qual è? Questa è la domanda. Sapete che gli uomini da sempre si chiedono: ma qual è la ricetta della felicità? Come si fa a essere felici? Come si fa a essere felici? E ognuno cerca le sue strategie, prova a fare i suoi percorsi, cerca di capire come sopravvivere. Ma qual è la ricetta della felicità? A proposito di questo, mi sono rimasto turbato che in televisione ci sta quello là che non mangia e non beve. L'avete visto? Avete visto? C'è uno che non mangia e non beve. Io l'ho visto nel telegiornale, che stanno studiando in un ospedale. Come campa uno che non mangia e non beve? È un, non so, un monaco buddista, mi pare, indiano, un monaco indù, un indù che non mangia e non beve e non ingrassa, però non dimagrisce nemmeno, una cosa normale, insomma. No, ma la cosa che mi ha stupito di più, al di là di questa cosa bellina, è che l'hanno portato in un ospedale perché vogliono studiare come fa per i soldati. Ma noi abbiamo trovato un essere umano che non mangia e non beve, grazie a Dio, facendo la meditazione vogliono studiare per sapere come devono fare poi eventualmente, perché sarebbe una comodità tenere i soldati che non mangiano e non bevono, così sparagni, capito? E poi anche gli uomini dello spazio. Allora, voglio dire, noi dobbiamo domandarci qual è il segreto di questa felicità, però dobbiamo anche capire perché lo vogliamo questo segreto, che se lo vogliamo per fare i soldati, certo, è un segreto che non si manifesterà a noi nella maniera opportuna. E dicevo, allora, qual è il segreto? Cioè, come si fa a vivere questa pienezza del settimo giorno, ad assaporare pienamente la parola di Dio, a vivere davanti, come si fa? È facilissimo. È il segreto che viene consegnato alla Chiesa. La Chiesa non è solo la comunità di quelli che si credono di essere salvati. La Chiesa è soprattutto una maestra di cucina. Cioè, la Chiesa ci insegna soprattutto a vivere la nostra vita bene, ad assaporarla fino in fondo. E che cosa ci propone la Chiesa? Una cosa semplicissima. Ci dice che ogni vita, per essere una vita felice, deve essere fatta di tre cose, che sono il tripode sul quale si poggia tutta quanta la nostra esistenza. Se noi vogliamo vivere bene, noi dobbiamo, primo, ascoltare la parola. Secondo, celebrare la vita. Terzo, sperimentare la comunione. Queste tre cose qua, questo tripode, questo tre piedi, è il segreto della felicità. Non è una prassi per essere cattolici, no, è proprio il segreto della felicità. Chi ascolta la parola ha un primo piede fondato, chi celebra la vita ha un secondo piede fondato, chi sperimenta la comunione ha un terzo piede. E quando tu metti uno sgabello con tre piedi, Sei certo che questo sgabello non ribalta? È il minimo di piedi indispensabile per non si caputare. Con due, con uno si cade, ma con tre no, con tre no. Ora, questa cosa la Chiesa ce la insegna da 2000 anni. Questa verità ci è stata consegnata da 2000 anni. La Chiesa sono 2000 anni che ci dice: se vuoi essere felice, se vuoi essere felice, sappi che questo è il modo, la modalità, la strategia, questo è il percorso. E questo corrisponde a tre parole che sono proprie della vita cristiana che abbiamo ricevuto nel battesimo. Perché ognuno di noi nel battesimo è un profeta che è abilitato ad ascoltare la parola. È un sacerdote che è abilitato a celebrare la vita, è un re che è abilitato a sperimentare la comunione. Quindi Aristide è già un profeta, Aristide è già un sacerdote, Aristide è già un re. Già. Ma pure Antonietta è già un profeta, è già un sacerdote, è già un re. Eppure Carmelo, eppure Gianni, eppure Angelo, eppure Giovanna. Cioè, noi già siamo profeti, già siamo sacerdoti, già siamo re. Non è che lo dobbiamo diventare, non è che prima o poi saremo profeti. Signore, fammi no. No, 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 già siamo oggi profeti, già siamo sacerdoti, già siamo re. Quindi noi abbiamo quegli strumenti per vivere felici, perché essendo già profeti oggi possiamo già ascoltare la parola di Dio e quindi far scaturire dalla parola di Dio quella esperienza che trasforma la vita. Essendo sacerdoti, già oggi possiamo celebrare. Io ho detto prima celebrare la vita, non celebrare l'Eucaristia. Perché? Perché tutta la vita va celebrata. Ti nasce un figlio, non celebri. Ti muore un amico, non celebri. Esce un raggio di sole bello, non celebri. Parti per le vacanze, non celebri. Cioè, voglio dire, ogni pezzo della vita è un pezzo che va celebrato. E noi, essendo sacerdoti, già ora possiamo celebrare questa vita. E poi siamo re. Siamo re. Quelli no, quelli con le colonne. Non va allumata, io lo so, ognuno di voi va, scrive, dice, carissimo, io essendo re vorrei sapere qual è che mi attocca a me, no? Noi già oggi siamo re, nel senso che oggi stesso noi possiamo vivere questa comunione, questo amore tra noi. Perché diciamo, perché si usano questi termini profeta, sacerdote e re? Perché nella Sacra Scrittura i profeti sono quelli che avevano un rapporto speciale con Dio e con la sua parola e aiutavano il popolo a incontrare Dio nella sua parola. I sacerdoti erano quelli che avevano un rapporto speciale con Dio e con la celebrazione del culto e della vita. I re, nella Bibbia, erano quelli che avevano un rapporto speciale con Dio e con il popolo che a loro in quel momento era stato affidato. Dice Don Giamma, tu perché hai detto tutto questo? Per spiegare la lettura di stamattina. Stamattina abbiamo letto un piccolo pezzettino che è tratto dal secondo libro di Samuele, al capitolo 7, dove si parla di questa casa del re che deve durare, che durerà per sempre. Questa profezia, questa preghiera è quella che appunto il Signore offre al suo servo Davide, perché la casa di Davide possa durare per sempre. Ma che significa che la casa di Davide durerà per sempre? Significa che il segreto della felicità che Davide aveva scoperto è un segreto che ancora oggi alimenta la nostra Chiesa, che è la casa di Davide. Noi siamo nella casa del profeta, del sacerdote e del re. Noi siamo nella casa di colui che, in continuità con Davide, ha realizzato pienamente quella promessa. E chi è il figlio di Davide che ha realizzato la promessa pienamente? Dovete dire come i bambini, quando faccio domande è facilissimo. Cioè, ma chi è il figlio di Davide che ha realizzato la promessa pienamente? Gesù, bravo. Cioè, non è che ci si può sbagliare, ecco. Avrei fatto qualche domanda più difficile, ma invece non l'ho fatta. Avrei voluto dire, ad esempio, qual è Gesù, è facile. Gesù è proprio quel profeta, quel sacerdote, quel re che ha realizzato in pienezza le profezie di Davide. E questa qui è la casa di Gesù, non intesa casa come pavimenti, colonne e coperture, tetti, ma parliamo di casa intesa come famiglia, come comunità. Quindi Gesù realizza quelle promesse, ma dove le realizza? Le realizza nella Chiesa? Ma se Gesù realizzasse queste promesse nella Chiesa, le realizzerebbe per una porzione piccolissima di persone. Cioè, se la promessa di Dio si dovesse realizzare solo nelle quattro mura nelle quali siamo, saremmo fregati. Che chi ci vende da sta Chiesa? E non solo qua, ma chi ci viene nelle chiese della notte? Ma quanta gente viene? E siamo in Italia, dove la percentuale comunque di frequenza è una percentuale abbastanza alta. Ma se noi ci affacciamo con il naso oltre la porta della nostra nazione, c'è un crollo verticale della frequenza. Se voi andate in Francia, Giovanni Schumann. E non ne parliamo se saliamo più verso il nord, la Scandinavia, la Danimarca, non ne parliamo. Cioè, voglio dire, se la promessa di Dio fosse stata legata alla Chiesa così come noi la vediamo, noi dovremmo dire che oggi questa promessa sarebbe problematica, fallimentare. Invece, questa è la grandezza, qui volevo arrivare. Questa promessa è legata alla famiglia. Cioè, Dio, per evitare di fare una discriminazione tra i popoli del mondo, in realtà ha consegnato questa promessa nelle mani di ciascuna famiglia. Ogni famiglia ha in sé tutto il segreto per la felicità, tutto. Ogni famiglia ha in sé una pienezza di profezia, di sacerdozio e di regalità che gli consente di vivere fino in fondo l'esperienza della salvezza, della gioia. Guardate che questa cosa qua è una cosa straordinaria. Per capire quanto è importante, vorrei farvi un esempio. Fate finta che ogni famiglia ha una banca dove ha una cassetta di sicurezza e tiene depositata nella cassetta di sicurezza 1 miliardo di euro. Vi piace 1 miliardo di euro? Va bene, vogliamo mettere qualcosa in più? Inflazione, 1 miliardo e 2, va bene, 1 miliardo e 2. Andiamo, andiamo che ce ne importa. Siamo qua. Allora voglio dire, ogni famiglia ha questa cassetta di sicurezza dove è stata depositata questa somma. Ogni famiglia ha questa riserva di grazia. Ogni famiglia ha questo tesoro di santità. Ogni famiglia. Ci sta una famiglia che non lo sa, ma tiene un tesoro di santità. Fuori dalla porta della nostra chiesa c'è una famiglia che non lo sa, ma c'ha un tesoro di santità. Ogni famiglia ha questa abbondanza di grazia. Ogni famiglia. In una banca, in una cassetta di sicurezza. E non deve fare niente, perché non è che l'ha guadagnato, gli è stato dato come dote nel momento in cui la famiglia si realizza. Dio Padre Onnipotente, che è un padre, come ad un figlio regala una dote, regala una cassetta di sicurezza con questo tesoro straordinario. Quindi, Michele, te capite che ti una cascetta? Questa è la verità. Una cassetta con un tesoro straordinario. Ma Don Gian, e dove sta il trucco? Fratelli miei, vi pare che non c'è, come dire, un piccolo trucco? C'è, per forza. Perché sennò giustamente c'è la fede e dici, ma io sono 80 anni che paga, che ne so. Com'è che a me questo fatto della cassetta non mi è funzionato ancora bene? E ve lo dico io perché. È facilissimo. Perché per aprire una cassetta ci vuole una chiave. Una chiave. Per forza. Per poter aprire questa cassetta, il cui contenuto è così prezioso e abbondante, è indispensabile avere una chiave, per forza. Ora, qual è la chiave? Anche qua è facilissimo. Qual è la chiave? Ma io faccio domande semplici, come i bambini, quindi vedi sempre Gesù. Qual è la chiave? Ditemi Gesù, se non me ne vado. Grazie. Ora, non Gesù così. Gesù, la chiave per questa cassetta è la croce di Gesù. Hai visto le toppe delle, come, le toppe, no? Tengono i buchi. E tante volte, nelle chiavi moderne no, ma nelle chiavi antiche, molte chiavi, proprio nella loro forma, assomigliavano ad una croce, che avevano l'asta centrale e poi i denti sopra e sotto. Ma un po' così sono le chiavi delle serrature di sicurezza, quelle delle porte d'ingresso delle nostre case. Cioè, un po' chiattolelle, ma con l'idea è questa. Cioè, c'è un'asta, poi ci sono dei ferri di qua, dei ferri di là. Quindi se uno potesse guardare una... La tenete una chiave? La tenete, fammi aprire. Brava, ecco, vedi, bravo, grazie. Vedete? Queste qui naturalmente sono moderne, quindi hanno molti denti a destra e a sinistra, ma se uno le rendesse più essenziali, no? Ci sarebbe l'asta centrale, poi una fascia di qua e una fascia di là. Quindi la chiave proprio storicamente assomiglia a una croce. E per aprire la cassetta di sicurezza nella quale c'è questo tesoro straordinario di grazia, ci vuole la croce. Attenzione, qua andiamo nel difficile. Attenzione che qua andiamo nel difficile. Oh, io già ci ho pensato tutta la notte a sta cosa. Andiamo nel difficile. Perché? Perché tendenzialmente ascoltatemi, tendenzialmente noi la croce non la vogliamo. Allora, noi tendenzialmente fuggiamo dalla croce. Tendenzialmente, quando vediamo la croce, cambieremmo strada. Tendenzialmente, la croce a noi ci fa paura, ci crea disagio. Non la croce di Gesù, perché la croce di Gesù non ci fa proprio niente a noi. Cioè, oh, quanto è da pure la croce. No, no, no. La croce nostra ci fa paura, ci crea disagio. Se tu tieni un marito violento, a te ti crea disagio. Se tu tieni un figlio malato, a te ti crea disagio. Se tu tieni un datore di lavoro che non ti rispetta, ti crea disagio. Se tu tieni un problema psicologico, ti crea disagio. Cioè, se tu sperimenti un limite nella tua vita, questa è la croce. La croce è innanzitutto un limite che viene posto nella tua vita, perché tu stai inchiodato, no? Quindi non ti puoi muovere. Tu che cosa cerchi di fare? Cerchi di superare quel limite, cerchi di scattare quel limite, cerchi di mettere da parte quel limite. Cioè, tu nella vita tua fai di tutto per perdere la croce, fai di tutto per metterla da parte, fai di tutto per fare in modo che la croce non ti uccida. Questo è tutti noi facciamo così. Tutti noi abbiamo una croce. Questa croce è la chiave che apre la cassetta di sicurezza nella quale c'è questo grande tesoro. Ma tutti noi, come tanti babbasoni, tutta la vita non facciamo altro che buttare lontano la chiave. Ma che quando siamo fissi? Noi nella nostra vita prendiamo la chiave che apre il tesoro e la buttiamo. Il Padre Eterno, che è buono, riprende la chiave e ce la dà. Che stia la chiave ad io? No, non è la mia, non è la mia, tu aiuta. Poi passa un po' di tempo, che stia la chiave ad io? No, no, non me la ricordo, sta chiave qua. Tutta la vita facciamo questo, avete capito? Cioè, tutta la vita noi prendiamo la nostra croce, prendiamo, cioè, questo strumento di vita che apre la cassetta di sicurezza, la buttiamo lontano sperando che non torni più. Rendete conto che questa è un'operazione brutta. E perché facciamo questo? Perché noi non abbiamo capito che la croce non è uno strumento di morte, ma è una chiave di vita, è una chiave di salvezza. Non lo sappiamo. E perché non lo sappiamo? Perché a noi tutti quanti, da quando siamo bambini, ci dicono che la sofferenza è una cosa brutta. E che noi dobbiamo fuggire dalla sofferenza, e che la sofferenza ci fa del male, dobbiamo evitare di averla, e se possiamo fare una cosa che non ci dà la sofferenza, è meglio fare quella che una cosa che ci dà la sofferenza. Noi da quando siamo bambini siamo abituati a non avere a che fare con il dolore, e invece lo strumento di eternità è proprio quello. E se noi non passiamo attraverso la croce, non potremo avere mai la vita eterna, non potremo mai accedere a quella cassetta. Attenzione, non la vita eterna là in paradiso, attenzione, piano piano, la vita eterna non è quella del paradiso, quella anche è la vita eterna. Ma la vita eterna è innanzitutto la vita eterna qua, La cassetta con questo tesoro è innanzitutto una cassetta che ci serve qua. Questa preziosità è innanzitutto una preziosità che ci fa bene qua. Aprire questa cassetta, avere questa chiave, innanzitutto è un bene per noi qua, su questa terra. Quindi il nodo di fondo sta proprio nella scelta di non buttare la chiave, ma di utilizzare quella chiave per aprire la serratura e accedere al tesoro prezioso. Perché i santi sono santi? Perché hanno preso la loro croce e hanno aperto la serratura. Esempio per tutti, Giovanni Paolo II certamente ha vissuto la malattia come una grande croce. E lui, che era uno sportivo, una persona intuitiva, intelligente, un grande comunicatore, un appassionato di relazioni sociali, uno studioso di preghiera, si è trovato in pochi anni a non poter fare più niente, ad essere un sacco di carne. In pochi anni è diventato una cosa che non si capiva, non poteva parlare, non poteva. Con la consapevolezza di saperlo, perché se uno si sente ma è scemo, ma se uno nell'aspetto esteriore si sente prigioniero di un corpo, ma l'aspetto interiore ha un animo libero, è veramente una croce. Mo di fronte a quella situazione Giovanni Paolo II avrebbe potuto lanciare lontano la sua croce e dire basta, ma che è su sperpetua, mi devono vestire, mi devono accompagnare, non mi posso aiutare, non mi posso assaltare, non posso andare in bagno, non posso parlare, basta, fatemi stare in grazia di Dio, chiudetemi in una stanza e fatemi morire in pace. Se avesse fatto questa scelta voi l'avreste condannato. Avresti detto, però guarda, questo era una scelta logica, no? Ma che cosa sarebbe significato? Che lui prendeva quella croce e la buttava lontano. Dice, io tengo la sofferenza, no, basta, no, non la voglio, non voglio più. Invece che cosa ha fatto Giovanni Paolo II? Ha preso quella croce che oggettivamente era mortificante, era umiliante, era pesante, era la croce. Ha preso quella croce e ha aperto con quella croce un tesoro di grazia. E ha reso quella croce una croce utile. Ha reso quella chiave una chiave utile. Cioè una croce, una chiave che nella prospettiva del cielo diventa gloriosa. Questa cosa qui noi l'abbiamo vista in uno secondo. Non è che io vi sto raccontando un fattarello, no? Pinocchio che va dalla fatina. Non è Pinocchio e non è la fatina. È un fatto. È una persona che tutti quanti noi abbiamo conosciuto, almeno per televisione, e che ci dice una verità, che è una verità vera, e cioè che veramente la croce apre le porte della vita, apre l'eternità, apre il tesoro di grazia, se noi non la buttiamo lontano. E per ritornare un attimo, perché la famiglia ha questa opportunità? Perché la famiglia, che possiede in sé la dimensione profetica, sacerdotale e regale, ha un tripode, ma questo treppiedi che cosa mantiene? Sto treppiede a che serve? Questo treppiedi serve per mantenere l'asta della croce. Ciò sta il treppiede, sennò a che serve un treppiede in terra? Il treppiedi che sta a terra, mica abbiano poca croce, se non si capisce, giustamente, il treppiede, ma che è questo treppiede? Mo' vi faccio vedere, perché sennò... Giaci, questa volta non ti chiamo, hai visto? Non ti faccio fare il treppiedi, sono buono quest'anno. No, perché l'anno scorso a Giacinto e a Giovanni ci facevamo fare il quadro. Mo, ho pensato di farti fare il... ma mi è sembrato un po'... Dicevo quindi che c'è questo treppiedi e su questo treppiedi è mantenuta la croce. Quindi, oh grazie Michele, questo è il treppiede, un piede, due piedi, tre piedi. Diciamo così, profeta, sacerdote e re, tre piedi. Vabbè, stabile, che uno lo mette a terra e non ci si può sbagliare. Ma a che serve questo treppiede? Questo treppiede serve perché nel treppiedi ci si può mettere la croce. Quindi, perché Dio ci ha dato la famiglia? Perché questa vita familiare potesse sostenere l'esperienza della croce che ci apre le porte del cielo. Se non c'è la famiglia, la croce se la carica. Si può mantenere, capito? Per quanto sforzo uno potrebbe stare pure una mezz'oretta a cercare di trovare il punto di equilibrio perfetto, ma anche quando si trovasse questo punto di equilibrio perfetto, prima o poi cadrebbe. E poi un colpo di vento, un terremotino, una puttarella passante. L'unico modo per poter mantenere la croce è questa vita, no? C'è questa parola, questa liturgia, questa coinonia, questa carità che sostengono la chiave che apre la vita eterna, la cassetta della vita eterna. Quindi vedete che noi siamo qui nel 1° maggio, che era la festa del lavoratore, perché oggi sono tutto affaticato. Stamattina sta aperta mezza Italia. Era la festa del lavoratore, ma sta aperta mezza Italia. Perché sta aperta mezza Italia? Perché se tutti chiudono, le famiglie che fanno? Possono mai andare in chiesa a pregare? A qualche parte devono andare, e quindi qualcuno deve rimanere aperto, se no non può funzionare. Ma noi invece vogliamo utilizzare questa festa per ricordarci che quando noi ci fermiamo dal lavoro ed entriamo nel riposo, realizziamo nel nostro piccolo quello che Dio ha realizzato nella grandezza della sua opera. Dio per 7 giorni, in 7 giorni ha creato ogni cosa e ci ha dato lo spazio perché lui riposando potessimo lavorare. L'uomo in 7 giorni ha lo spazio per lavorare e lo spazio perché possa lui stesso riposare. Quindi noi contiamo con il giorno del 1° maggio come un giorno di riposo dell'uomo dal lavoro e quindi un giorno di vero rapporto con Dio, una domenica anticipata, va? In qualche modo questo 1° maggio per noi può essere, se noi lo desideriamo, da qualche anno a questa parte questa è la proposta, una festa della famiglia intesa come il giorno nel quale noi abbiamo riposo e nel riposo possiamo riappropriarci di questa vita eterna. Abbiamo letto l'inno, è vero, all'inizio delle lodi. Verso la fine c'è un'espressione bellissima, legato a San Giuseppe, ma c'è una terzina sulla famiglia. Come dice? Attenzione, non dice o famiglia di Nazareth dove si cucina bene pasta e fagioli, non mi pare. E non dice nemmeno o famiglia di Nazareth dove si vive la gioia. No, l'ha scritto così. Come dice? O famiglia di Nazareth esperta nel soffrire. Oh, se voi questa frase qua, esperta nel soffrire, la fate vedere a uno psicologo, dice, scusa, che ne pensi? Dice, non è che ha scritto che lui è esperto nel soffrire. Lo psicologo dice, fermi tutti, guardateci, dove poi non le portate a mille subito. Perché noi diremmo così? Perché lo psicologo direbbe così? Perché la sofferenza va sempre fuggita, sempre. Se una persona diventa esperta nella sofferenza, vuol dire che non sta buona cagata. E invece la Chiesa Cattolica, questa è la festa, voglio dire, l'abbiamo fatta noi, e oggi è della Chiesa Cattolica. Ah, Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica, no noi, no anni, noi il gruppetto attorno a Don Gian. La Chiesa Cattolica dice che la famiglia di Nazareth è esperta nel soffrire. Cioè, che significa? Significa che ha trovato la chiave, questa è l'esperta nel soffrire, ha preso la sua chiave, la sua croce, la famiglia di Nazareth, ha trovato nella croce la chiave che gli consente di aprire le porte del cielo. E significa esperta nel soffrire. E noi vogliamo allora pregare questa mattina perché le nostre famiglie possano diventare non famiglie dove si fa dare a luce il vino, ma famiglie esperte nel soffrire. Noi vogliamo pregare perché casa nostra, non la casa di mio zio, di mia mamma, di mia sorella, di mio figlio, casa nostra sia una casa nella quale c'è qualcuno che è esperto nel soffrire. Perché se una persona è esperta nel soffrire, allora veramente scopre quella chiave straordinaria che apre la vita eterna. E in questa prospettiva, veramente, assaporare quel piatto prelibato che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Oh, io lo so che sono stato un poco articolato, un po' lungo. Spero però che il percorso sia chiaro, cioè che le cose che ci siamo detti siano chiare. Se non è chiaro tutto quello che ho detto, non fa niente. L'importante è che ce ne andiamo di qua con un'idea semplice. Dice, Padre mio, non mi fai ta' chiave. Ecco, se già questo, questa invocazione diventa un'invocazione vera per noi, questo già ci basta. Se noi, uscendo da questa chiesa, almeno in teoria, poi nella pratica è un po' difficile, ma almeno in teoria noi ci rendiamo conto che buttare la croce lontano da noi, fuggire dalla sofferenza, è come buttare via la chiave, già questo ci rimane nella testa, a me mi basta. Questa riflessione questa mattina è andata come doveva andare. Chiediamo la grazia a Dio di poterla realizzare fino in fondo. Concludiamo le nostre lodi. Thank you.
Vediamo se...